Concludendo la riflessione di questa mattina a proposito della configurazione importante contenuta nel capitolo terzo del libro di Giona, del pentimento di Dio, della conversione di Dio, ricordavo che avremmo in questo nostro incontro, nei limiti del possibile, approfondito un po' questo aspetto, approdando a un paio di conclusioni relative appunto a quello che potrebbe in qualche misura ripercuotersi nella nostra vita e nel nostro ministero oggi. Il punto da cui partire è, come ogni esegeta riconosce, la novità teologica introdotta dall'autore del libro di Giona su questo punto. Dicevamo sin dall'inizio che in questo libro il narratore, l'autore, porta con sé e assume il compito di demolire una concezione di Dio che, diffusa in quel contesto nel popolo di Israele, lo rendeva un popolo chiuso in nome di Dio, un popolo ripiegato su di sé, ostile ad ogni contaminazione con altri popoli. Un popolo divenuto, come si suol dire, particolarista. E quindi un popolo che andava in nome del suo Dio in qualche modo scosso, provocato, quantomeno a riflettere se quella fosse una scelta giusta, una modalità corretta di intendere il proprio Dio. Giona quindi impersona questa ostinazione, questa chiusura, anche questa durezza. Aggiungevamo che proprio questa mattina, diverse volte nella Bibbia, già nel Primo Testamento, questo tema del pentirsi di Dio è ricordato, o a questo tema si fa allusione. Ad esempio, ascoltata l'intercessione di Mosè, dice il libro dell'Esodo, al capitolo 32, Dio si pente di aver voluto sterminare il popolo colpevole per aver costruito un vitello d'oro. Così nel caso di Davide, l'episodio è ricordato sia nel secondo libro di Samuele, al capitolo 24, che nel primo libro delle Cronache, al capitolo 21, c'è la diffusione della peste, della contaminazione della peste, perché Davide di sua iniziativa aveva fatto il censimento. Si pente Dio di aver mandato la peste. Così nel profeta Amos, al capitolo 7, Dio si pente di aver punito in due modi le cavallette e la siccità, il suo popolo. Potremmo continuare, dicevo che questo tema già nell'Antico Testamento ricorre una trentina di volte, quindi è una sorta di tema ricorrente che però è importante perché assegnerà a Israele un ruolo particolare che forse non ha ancora perduto. Dicevo che San Gerolamo, tra altri, già nei primi secoli cristiani attentato un commento abbastanza acuto del libro di Giona. E terminando il suo commento dice: i profeti annunciano il castigo per renderlo giustamente superfluo. Ma il vero luogo classico in cui questo tema compare è costituito da due testi veterotestamentari. Il primo è Geremia, al capitolo 18, i versetti dal 7 al 10. Il secondo è il Salmo 106, dal verso 40 al verso 45. Cominciamo ad ascoltare il primo, Geremia, poi sentiremo brevemente il secondo e vedremo che differenza c'è fra questa prospettiva e quella di Giona, che è, per questo lo sottolineiamo, una prospettiva anticipatrice, quella di Gesù, e quindi è la prospettiva che la Chiesa fa sua. Talvolta, dice il libro di Geremia, nei riguardi di un popolo o di un regno io decido di sradicare, di abbattere, di distruggere. Ma se questo popolo contro il quale avevo parlato si converte dalla sua malvagità, io mi pento del male che avevo pensato di fargli. Altra volta, nei riguardi di un popolo o di un regno, io decido di edificare e di piantare, ma se esso compie ciò che è male ai miei occhi, non ascoltando la mia voce, io mi pentirò del bene che avevo promesso di fargli. Però il senso di questi versetti, dal 7 al 10, ha la sua soluzione nel versetto 11, che comincia così: ora annunzia agli uomini di Giuda. Quello che appare nei versi che abbiamo letto, rivolto a ogni popolo, a ogni popolazione, a ogni regno, in realtà è finalizzato al popolo di Giuda. Ora, su questo aspetto, mi pentirò del male, mi pentirò del bene. È molto vivace una riflessione che si sviluppa ai tempi di Gesù. In particolare si sviluppa in una componente ebraica che è appunto coeva, contemporanea, quindi siamo nella prima metà del primo secolo, tanto per intenderci. Si sviluppa una riflessione intorno al pentimento di Dio perché sa di dover giustificare questo atteggiamento nei confronti di un contesto culturale radicato assolutamente nel principio filosofico della immutabilità di Dio. Se si parte da questo principio, evidentemente non solo Dio non muta sé, ma non muta neppure ciò che da Lui parte. È quindi un dibattito sostanzialmente che apparentemente può sembrare astratto, ma è in realtà una riflessione circa la precisa natura di Dio e la natura del Dio del testo sacro ebraico. Questa componente, che ha alcune figure espressive sia ad Alessandria che altrove, ma ci interessano meno queste figure, approdò a una conclusione per nulla affatto debole. La capacità divina di cambiare, osservano, esattamente come il profeta Geremia nel testo citato la descrive, ecco la conclusione, è il segno della sua onnipotenza in pratica. E per spiegare questa espressione onnipotenza in pratica ricorrono, o si ricorre, a qualche esemplificazione. Ad esempio, i pieni poteri esercitati dai despoti o dai dittatori mostrano che il termine onnipotenza del despota, del dittatore, è un altro termine meno ruvido per indicare la sua tirannia. Ma l'onnipotenza divina non può essere pensata così, una tirannia. E quindi l'aspetto di inalterabilità subisce qui un colpo fatale, cioè il Dio di Israele è onnipotente, esercita la sua sovranità, assumendo su di sé la responsabilità di mutare decisione. In altre parole, si rigetta quella sfumatura di capriccio che di solito si annette all'idea di onnipotenza. Bisogna ripulire questo tema, l'onnipotenza, sia dall'aspetto tirannico, sia dall'aspetto di capriccio. Per cui la decisione divina di pentirsi da parte di Dio del male che avevo o ho voluto fare non ha nulla di raccordabile con un cambiamento di umore. Questa decisione di Dio, concludono, corrisponde al desiderio profondo di Dio sin dall'origine ed esprime non la sua inaffidabilità, ma la sua grazia, la sua misericordia, la sua lentezza all'ira, la sua ricchezza in bontà. In altre parole, l'onnipotenza, esprimendosi così, tende a dare al pentirsi la nota del dilagare della sua misericordia. E questa è una caratteristica esclusiva di Dio, è il modo in cui attua la sua onnipotenza. Dice il testo del Salmo 106, 40, 45, l'ira del Signore si accese contro il suo popolo, ebbe in orrore il suo possesso e li diede in balia dei popoli, li dominarono i loro avversari, li oppressero i loro nemici e dovettero piegarsi sotto la loro mano. Molte volte li aveva liberati, ma essi si ostinarono nei loro disegni e per le loro iniquità furono abbattuti. Pure egli guardò alla loro angoscia quando udì il loro grido. Si ricordò della sua alleanza con loro, si mosse a pietà per il suo grande amore. È chiaro che questo salmo rappresenta uno dei punti che consolidano la spiegazione che abbiamo dato. Non è un cambiamento di umore quello di Dio, perché il suo atteggiamento non risponde né ad un atteggiamento tirannico né ad un atteggiamento di capriccio. È al contrario la maniera attraverso la quale sin dall'origine da Dio viene espressa in modo assolutamente libero la sua misericordia. Ma tutto questo, come dicevamo, muove da due principi. Il primo, giustificare il Dio di Israele, che ha una natura, una forma radicalmente diversa da altre, se mai esistano, divinità, la cui realtà più intima non coincide con una immutabilità algida, gelida. Il secondo punto da cui parte questa corrente è quella di giustificare tutto questo in rapporto al popolo di Dio, al popolo di Israele. Finalizzare cioè questo mutamento di Dio nei confronti del suo popolo e soltanto del suo popolo. Dove però c'è anche un altro elemento fin qui non notato, è l'elemento contrattuale fra Dio, il suo popolo. Il popolo merita una punizione, il popolo tuttavia sembra ravvedersi e questa punizione viene messa da parte, viene sostituita con un atteggiamento diverso. Tutto questo scompare nel libro di Giona. E in questo sta il segno della sua novità. Senza esagerare, senza retorica, questo è l'aspetto inedito e inaudito che l'autore del libro di Giona mette davanti al lettore. L'espressione del pentimento di Dio ha come riferimento una popolazione pagana. Ha come riferimento un popolo che non ha nessun legame contrattuale con lui. E il paradosso di questo libro allora è il seguente: Dio è libero di esercitare la sua compassione verso Ninive come l'ha esercitata nei confronti di Gerusalemme. Che tale messaggio fosse difficile da accettare dal personaggio Giona e da tutti coloro che in Giona si riconoscevano, non deve sorprendere. Bisogna invece stupirsi, e bisogna che ci stupiamo, quando non comprendiamo la portata di una simile concezione. Potremmo esprimerci così, per rifinire questa novità cherigmatica del libro di Giona. Israele diventa, nella prospettiva che abbiamo delineato, il nome della relazione umana con Dio. Il legame di Israele con Dio, l'elezione di Israele da parte di Dio, la scelta di Israele per il suo Dio, sono elementi che lo rendono un popolo universale, perché è questo che lo lega all'umano. In sostanza, il libro di Giona, anche se in maniera non del tutto esplicita, sta cercando di inculcare nel suo popolo la comprensione di questa funzione: diventare il nome di una relazione umana con Dio, nella quale si sperimenta sia il castigo che la misericordia. Israele è scelto da parte di Dio e Israele accoglie questa scelta, diventando così nella storia il portatore di una novità che ha con sé una nuova identità di Dio. Evidentemente tutto questo avrà il suo apice nella predicazione e nella vita di Gesù. Ricordiamoci che nel Nuovo Testamento non troviamo mai l'espressione a proposito della comunità che discende dalla Pasqua di Gesù, non troviamo mai l'espressione nuovo popolo. Non siamo il nuovo popolo. Siamo in questa prospettiva più correttamente coloro che attraverso Gesù hanno definitivamente assunto questa funzione nella storia. Essere una comunità che dice il nome della relazione umana con Dio. Ecco perché insiste Giona, come abbiamo sentito, in questo terzo capitolo, su una città che a un certo punto, attraverso il riconoscimento della parola semplice che il profeta annuncia e il conseguente atteggiamento che deve assumere, riconosce come sia possibile che il Dio, così viene chiamato negli ultimi versetti, cambi, modifichi evidentemente la sua decisione. E lo può, dice il narratore del libro, lo può fare, proprio perché attraverso quel mutamento non esprime l'umore che cambia o il capriccio che si realizza, ma esprime fino in fondo la sua identità, la sua compassione, la sua pratica onnipotenza. Ora, questi aspetti, mi pare, possono condurci a fare un paio di osservazioni un po' conclusive che tengono presente sia quest'ultimo punto, sia quello che dicevamo nell'incontro di questa mattina. Mi pare prima di tutto importante ritenere, al di là delle cose che sono state dette, con certezza nella nostra vita, come punto fermo, questa convinzione. Abbiamo sempre tutti la possibilità di ricominciare. Ricomincia Giona, vedremo come si conclude questo suo reinizio. Ricomincia anche la città di Ninive. Sembra che questo tema, la possibilità di ricominciare, inviti ciascuno di noi a vedere come affidabile questo Dio, per noi il Dio di Gesù. Non si stanca con l'uomo, perde tempo con l'uomo, a causa dell'uomo. Gli dona qualcosa di impagabile, cioè gli dà fiducia. Crede questo Dio, anche nei riguardi di Giona, che nonostante quello che è stato ieri, il domani può essere diverso. Crede che noi possiamo essere diversi, possiamo rispondere diversamente, possiamo ricominciare. Ma se noi queste osservazioni così semplici, così piane, le riconduciamo alla definizione giovannea di Dio. Dio è amore. Ci accorgiamo che in fondo la possibilità di ricominciare rientra nel rischio dell'amore, cioè nel rischio che Dio si assume. Amare, amare un essere, significa sempre attendere da lui qualcosa di indefinibile, di imprevedibile. Significa nel contempo dargli in qualche modo la possibilità di rispondere a questa attesa. Non attendere più significa rendere sterile l'essere dal quale non si attende più nulla. Significa in certo modo privarlo in anticipo di qualche cosa. Anche questo è un aspetto connesso alla identità del Dio dell'autore del libro di Giona. È un Dio instancabile. Ma non si tratta di leggere questa affermazione all'insegna di mielose concezioni, quanto alla luce della novità che Gesù ha definitivamente illuminato, la novità di Dio come amore. Amare significa attendere dall'altro qualcosa di imprevedibile. C'è un altro aspetto che vorrei evidenziare, che è implicito in questo capitolo. Annuncia quanto ti dirò, si sente dire Giona, la seconda volta che viene chiamato. Il messaggio non è suo, gli viene da un altro. Di suo Giona deve mettere solo bocca e viscere, diremmo noi. Ed allora anche su di noi incombe, su ciascuno di noi incombe questo ordine. Annuncia quanto ti dirò. Evidentemente questo ordine contiene prima di tutto, lo accennavo anche nella omelia della celebrazione eucaristica, l'invito alla fedeltà, alla parola che ci è affidata. Bistrattarla, manipolarla, addolcirla, non ci è permesso, anzi dobbiamo capire che siamo semplicemente messaggeri di parole altrui, di parole di Dio. Ci giochiamo la vita nel rispetto di colui che ci manda e nel rispetto del messaggio che ci affida. Ma c'è un altro aspetto. Annuncia loro quanto ti dirò, annuncia a Ninive. Qui in genere si fa notare un lieve mutamento fra il primo capitolo del libro di Giona e il terzo capitolo, il nostro, dove Giona non è mandato contro Ninive, ma è mandato a Ninive, cioè a rigor di termini, secondo la formulazione testuale del capitolo terzo, Giona ha un messaggio in favore di Ninive. E questo forse ci consente di rimettere un pochino al centro quello che è un profeta secondo l'Antico Testamento e quello che è, alla luce della chiamata di Gesù, un suo ministro si deve essere per gli altri, diciamo noi. Spendere la propria vita in favore degli altri, per il bene degli altri. Ogni nostro dire, ogni nostro agire dovrebbe avere come fine di consentire il progresso, di risollevare, di evitare il cadere. La santità a cui siamo chiamati la raggiungiamo e la riceviamo nella misura in cui aiutiamo gli altri a raggiungerla e a riceverla. Non siamo mandati contro, siamo mandati in favore. E l'ultimo aspetto mi viene da un altro piccolo detto che troviamo nel capitolo terzo del libro di Giona, il nostro, esattamente al versetto 3, Giona 3, 3. Giona si alza, va a Ninive, ecco quello che interessa qui, secondo la parola del Signore. Secondo la parola del Signore. Non fa, diremmo noi con un linguaggio diverso ma rispettoso del significato, non fa che sottomettersi a una parola che gli è stata rivolta. E allora, se ricomprendiamo la nostra identità anche di presbiteri, possiamo dire che contribuisce a precisarla questa identità l'affermazione che quanto sta capitando a Giona è il sottomettersi o la sottomissione alla parola di Dio. Si mette sotto di essa, l'accetta come determinante. Dà a questa parola il diritto di avvolgere i suoi giorni. Potremmo anche dire, chiede a questa parola di essere la sua protettrice. Anche noi siamo in questo senso sottomessi alla parola. Dovremmo alzarci, andare secondo la parola di Dio. Ci sono due testi più o meno contemporanei che militano in questa direzione. Uno è un testo non molto celebre, ma di una personalità divenuta celebre anche nella Chiesa Cattolica, Bonhoeffer. In un suo saggio, che è stato tradotto in italiano dall'editrice di Bose nel 1995, intitolato Memoria e fedeltà, Bonhoeffer scrive esattamente così. Non c'è età, non c'è attimo della vita in cui la parola di Dio non abbia a dirci qualcosa. E conclude. Tutta la nostra vita sta sotto la sua parola. Ed è dalla parola che essa è santificata. L'altro testo parla della Chiesa ed è un testo che rappresenta una esortazione post-sinodale, cioè del sinodo straordinario dei vescovi per il 20° anniversario del Concilio Vaticano II. Lì si parla della Chiesa e dice questo documento, la Chiesa sotto la parola di Dio. Celebri i misteri di Cristo per la salvezza del mondo. La parola sottomissione ricorda a noi, come a Giona, che anche la missione che il Signore ci affida, pur nella differenza delle diverse vocazioni, va vissuta sempre alle sue dipendenze. È una missione sotto di Lui, una sottomissione. Infatti, nella vita cristiana non ci sono compiti staccati dal Signore. Dobbiamo riconoscere, come ci hanno insegnato, che è sempre Lui che chiama, che manda, che richiama e rimanda. Non partiamo quindi a nome nostro e neppure ritorniamo a nostro piacimento. È interessante quindi quel secondo la parola del Signore. Potremmo anche dire che nel gergo italiano, accanto allo stare sotto, può avere un'altra sfumatura, e cioè svolgere la nostra missione alla maniera del Signore, al modo, nel modo in cui dice la parola del Signore, non quindi una esecuzione meccanica, un'obbedienza formale, un andare dovuto, perché servizio e qualità del servizio vanno di pari passo. Ci invita quindi questo breve segmento e termino a tenere bene in vista il primato della parola di Dio nella nostra vita, nella vita di ciascuno di noi. Di solito a questo riguardo si cita un testo di Barth che è emblematico anche nel titolo, Iniziare dall'inizio. Barth dice: la Bibbia comincia davvero a parlare quando le si permette di dire la prima parola, di dare un nuovo inizio ai nostri pensieri, cui poi debbono seguire tutti gli altri, come i soldati seguono il loro ufficiale. Ecco, mi pare di avere richiamato almeno alcuni punti che dimostrano esattamente come questi 10 versetti del capitolo 3 del libro di Giona contengono davvero degli elementi di grande spessore educativo anche per noi. È il caso di ritornarci anche personalmente e di mettere a frutto questi aspetti.